fisica ed ingegneria dei reattori nucleari presso Politecnico di Milano, quindi ovviamente esperto nel ramo dell'impianto nucleare, in particolare autore attualmente di studi soprattutto sulle centrali nucleari cosiddette di piccola taglia, sui reattori di piccola taglia. Il professor Birattari, che da 20 anni dirige il laboratorio di radioprotezione dell'Università di Milano, presso l'Istituto di Fisica, ed è ovviamente quindi esperto di fisica sanitaria. Credo di aver già terminato la mia breve presentazione, cedendo senz'altro la parola al moderatore professor Bellini per una breve introduzione. Mi permetto solo di far notare, per chi volesse, la possibilità di acquistare il settimanale il sabato all'uscita, in quanto presenta un inserto tutto dedicato al tema ad un anno da Chernobyl, in particolare con un'intervista al professor Birattari, e l'inserto del sabato, rapporto sul nucleare, fatto dal giornalista scientifico del sabato Mario Gargantini. Grazie per essere qui stasera.
Dunque, ci troviamo ancora una volta, perché la prima volta fosse qui, ma ancora una volta perché i dibattiti ormai si sprecano, a discutere del problema dell'energia nucleare. Io volevo solo, prima di dare la parola ai relatori, che entreranno nel merito del problema tecnico, sottolineare una cosa, che secondo me tutta la vicenda del discorso sull'energia nucleare è estremamente emblematico, almeno per noi che apparteniamo al mondo scientifico. Emblematico perché ci ha fatto capire in maniera eclatante come le forze politiche utilizzano e manipolano l'informazione scientifica. Per cui il problema, oltre a un problema tecnico, sapere o no se è conveniente l'energia nucleare dal punto di vista del costo, dal punto di vista della sicurezza, eccetera, dietro questo problema tecnico c'è secondo me un problema veramente di fondo, cioè come effettivamente è possibile comunicare il problema scientifico, il discorso scientifico al grande pubblico. E infatti, se noi guardiamo a quello che sta succedendo, ci rendiamo conto di una cosa che abbiamo sempre saputo d'altra parte, che è molto più facile manipolare il sapere scientifico per il grande pubblico che non il resto, perché chiaramente si possono non solo dire le cose in modo sbagliato, ma si possono anche tralasciare informazioni che concorrenziali o altre informazioni che possono servire da completamento al discorso. Recentemente, per esempio, io rimproveravo a Rubbia il fatto che avesse assunto posizioni non chiare sul problema dell'energia nucleare, dicendo un giorno una cosa e il giorno dopo una cosa diversa. E però lui mi ha fatto notare che se si va a prendere per esempio il suo libro, in effetti è vero che nel suo libro parla in un certo capitolo sui pericoli dell'energia nucleare, ma è vero anche che nel capitolo dopo parla sul pericolo del produrre energia utilizzando il carbone, nel capitolo ancora dopo parla del pericolo di produrre energia elettrica utilizzando il petrolio. Ecco, normalmente non viene mai citato dai mass media tutto il discorso completo, ma viene citato solo il primo. Quindi questo è un esempio di come si può dire una cosa sbagliata semplicemente tralasciando una parte dell'informazione. Naturalmente, e forse i relatori ne parleranno, o comunque nel forum del dibattito, è chiaro che quando si parla di energia nucleare bisogna anche parlarle nel confronto di altri tipi di energia, ovviamente. E per adesso, in qualche modo anche toccato il discorso del tipo di sviluppo con cui noi vogliamo procedere, cioè del tipo di della quantità di energia che avremo bisogno nei prossimi anni, e quindi nel tipo di sviluppo economico che intendiamo seguire. Chiaramente ci sono delle connessioni molto strette anche con questo, quindi vedremo eventualmente di toccare un po' anche tutti questi problemi e di vedere anche, cioè, quindi non solo il lato strettamente tecnico, ma anche le implicazioni che il discorso dell'energia nucleare ha anche su altri campi. Io darei prima di tutto la parola al professor Garriba per una introduzione di una ventina di minuti, su il problema più squisitamente tecnico.
Ringrazio innanzitutto dell'invito. Di fronte ad un tema così vasto e così dibattuto come l'energia nucleare, io ho pensato di soffermarmi soprattutto su due aspetti, opportunità e rischi, ma forse sull'aspetto rischi interverrà molto più diffusamente il mio collega professor Claudio Birattari, e quindi ritengo più interessante forse svolgere alcuni aspetti tecnologici che ritengo particolarmente interessanti in questo ultimo periodo e anche ai fini del dibattito che è in corso nel nostro paese. Ecco, io brevemente parlerò di questi aspetti: energia nucleare, politiche energetiche, programma nucleare italiano, conviene dire in cosa consiste, vantaggi economici dell'energia nucleare, come si possono stabilire, calcolare, i rischi dell'energia nucleare, l'incidente di Chernobyl e le sue conseguenze. E intendo le conseguenze sui programmi nucleari, non le conseguenze sugli ecosistemi, e infine quale futuro dopo Chernobyl. Allora, energia nucleare e politiche energetiche. Io mi scuso per procedere veramente per grandi flash, ma vorrei proprio contenere la mia esposizione in 20 minuti o poco più. Ora, l'energia nucleare è un dato di fatto. Ci troviamo di fronte ad impianti nucleari, centrali di generazione elettrica nucleari, che producono l'equivalente di 337 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Ciò significa circa la metà della produzione di petrolio dell'OPEC, e pertanto si può dire che l'energia elettrica prodotta per via nucleare ha contribuito in modo sostanziale a ridimensionare il potere di controllo del mercato che aveva l'OPEC nel decennio scorso. Questa energia è equivalente a circa i 2/3 dell'energia idroelettrica prodotta su scala mondiale e al 15% dell'energia elettrica complessiva, perché l'energia elettrica può essere prodotta anche in altri modi, soprattutto utilizzando carbone, olio combustibile e volendo anche gas naturale, oltre che l'energia idroelettrica. Ci sono alcuni paesi che appartengono all'area sviluppata ad economia di mercato, economia pianificata, come il Belgio, Bulgaria, Francia, Finlandia, Corea del Sud, Repubblica Federale Tedesca, Svezia, Svizzera, che producono circa il 50% della loro energia elettrica per via nucleare. Tra tutti questi paesi il più nuclearizzato, e su questo paese torneremo più avanti, è la Francia, che produce il 75% oggi della sua energia elettrica per via nucleare, poiché l'energia elettrica contribuisce per il 30% al consumo finale di energia, con un semplice prodotto si può dire che l'energia nucleare in Francia corrisponde al 20% dell'energia primaria. Ma vi è un altro aspetto del problema che conviene considerare e che a sua volta solleva interrogativi. I paesi industrializzati comprendono circa 1/4 della popolazione nel mondo e consumano i 3/4 dell'energia primaria. Viceversa, i paesi in via di sviluppo ed emergenti comprendono i 3/4 della popolazione che vive nel mondo e consumano 1/4 dell'energia. Quindi si può pensare che se anche i consumi di energia nei paesi industrializzati sono arrivati, per così dire, ad una saturazione, si dovrà senza dubbio negli anni futuri far fronte alla domanda crescente di energia che proverrà dai paesi in via di sviluppo. Tra l'altro sono paesi in cui la popolazione cresce, come tutti loro sanno, ad un ritmo ben superiore a quello che vediamo nei paesi industriali sviluppati. Ora, io non, direi, non mi soffermo su quello che è il ruolo dell'energia nucleare nel mondo, direi che si è detto abbastanza. Si può aggiungere che vi sono nel mondo circa 370 unità di generazione elettrica nucleare. Queste unità non comprendono però tutti i reattori che funzionano nel mondo, perché vi sono i reattori che vengono installati per altri fini, per la propulsione marina, su sottomarini e portaerei. Una portaerei nucleare ha in media da 6 ad 8 reattori nucleari, sono reattori di piccole dimensioni, per intenderci sono, la loro potenza è meno di un centesimo di quella di una grande centrale nucleare. Su un sottomarino nucleare vi sono di solito 2 reattori, perché si pensa che uno possa andare in avaria. Quindi se aggiungiamo i reattori navali ci troviamo di fronte a parecchie centinaia di reattori nucleari. Comunque noi vogliamo parlare solo dei programmi nucleari per la produzione di energia elettrica, quindi non del problema propulsione, ma questo anche lascia capire come sia difficile fermare il nucleare, ma il problema lo vedremo più avanti, la questione, perché... l'energia nucleare ha applicazioni diverse che spesso vengono trascurate nei dibattiti. Programma nucleare italiano. Ora si potrebbe innanzitutto chiedere quali sono gli obiettivi che si perseguono nella costruzione di unità di generazione elettrica nucleare, o si possono perseguire nel nostro paese. Gli obiettivi sono 3. Innanzitutto vi è il problema della sostituzione di unità di generazione elettrica che funzionano con olio combustibile o gas naturale. Ora l'olio combustibile deriva dal petrolio, il gas naturale è agganciato, il mercato del gas naturale è fortemente agganciato al mercato del petrolio e pertanto ci si può preoccupare in un paese, soprattutto in Italia, di un'eccessiva dipendenza dal petrolio per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. Si dipende già per la trazione, soprattutto automobilistica e per altri consumi, quindi almeno nel caso elettrico si può pensare ad uno sganciamento. Secondo, sostituzione di unità di generazione elettrica obsolete. L'Enel ha parecchie centrali oramai datate, sono centrali che funzionano soprattutto con olio combustibile, con rendimenti estremamente bassi, ci sono anche delle centrali idroelettriche ormai antiche, cioè proprio dei pezzi di antiquariato, e queste sono giunte a fine vita tecnologica, quindi vanno sostituite. Allora si può pensare di sostituirle con nuove unità di generazione nucleari o di altro tipo. Terzo, si tratta di realizzare impianti per far fronte ad incrementi nella domanda elettrica. Quindi vi sono 3 motivi e se si guarda ad un arco temporale abbastanza lungo, e io dico è necessario guardare ad un arco temporale abbastanza lungo, perché la realizzazione, meglio la costruzione di un'unità di generazione nucleare, ma anche di un'unità di generazione a carbone che potrebbe competere con una nucleare, richiede forse 10 anni in Italia, se si guarda la storia, sono occorsi anche più anni che non 10. Allora dovremo considerare l'arco temporale che va forse non al 2000 ma al 2010 e anche oltre, e nel senso che oggi programmiamo ciò che ci serve in quell'anno. Allora se si guarda quella situazione si può dire che l'Enel dovrà installare nuove unità di generazione elettrica per circa, e io qui riporto alcune delle conclusioni prevalenti nella Conferenza Nazionale di Energia, circa 20.000 megawatt entro il 2005. Diciamo. Se però ci mettiamo prima dell'incidente di Chernobyl e guardiamo quello che era il programma dell'Enel, e guardiamo quindi il programma nucleare dell'Enel, che è ovviamente un programma a carbone, vediamo alcune centrali, ecco, mi dispiace che la visibilità sia modesta, Vediamo alcune centrali in esercizio di piccola taglia come Latina, Trino Vercellese, poi una centrale nucleare di grande taglia, 870 megawatt elettrici. Ecco, per capire cosa significano questi 870 megawatt elettrici, va detto che la potenza elettrica di cui dispone l'Enel è di, adesso può essere variamente calcolata perché non è disponibile questa potenza tutta allo stesso istante, ma è superiore, sia pure di non molto, ai 40.000 megawatt elettrici. Allora, questa è la centrale Caorso, 870 megawatt elettrici, poi vi è una frazione che ci proviene da Creys-Malville, il famoso reattore veloce francese, vi è Montalto di Castro in costruzione, sono due unità da 1000 megawatt elettrici, vi è poi Cirene, vi sono poi le unità nucleari di cui, che vengono oggi messe in discussione, alcuni mettono in discussione addirittura Montalto di Castro, che è, riprende due reattori del tipo la polgiera bollente, e qui vediamo allora il Piemonte, la Lombardia, Puglia e altri siti non ben definiti, o meglio si sono definite le regioni ma non i siti, e tutto fa 6.000-10.000 megawatt elettrici aggiuntivi. Questo accadeva prima dell'incidente di Chernobyl. Allora, prima dell'incidente di Chernobyl, adesso qui avrei una tavola riassuntiva. Vediamo in corso di costruzione Montalto di Castro, Trino Vercellese 2, Via Dana in Lombardia, Puglie, qui sono le regioni in quali erano previste queste altre centrali, eccetera. Per queste si prevedeva un reattore del tipo ad acqua leggera pressurizzato. Tutto ciò è stato messo in discussione, siamo in attesa, di questo dirò tra pochissimo, la definizione di un nuovo piano energetico nazionale. Si potrebbe spiegare in che cosa consiste il cosiddetto progetto unificato nucleare italiano, vale a dire il tipo di reattore sul quale si dovrebbe basare il nuovo programma nucleare nazionale. Si tratta di un reattore che noi chiamiamo ad acqua leggera in pressione, è il tipo di reattore prevalente nel mondo. La potenza elettrica è all'incirca di 1000 megawatt elettrici, in realtà è un po' più bassa, è un reattore che è in sostanza fatto, io qui vado un po' veloce, se ci saranno le domande mostrerò meglio, è un reattore che in sostanza è fatto, anzi qui direi lo schema della centrale. Qui si vede il reattore, qui si vede il reattore in un contenitore in pressione, questo è un sistema di contenimento a doppia tenuta per far fronte ad eventuali incidenti che rilascino sostanze radioattive in questo ambiente interno, in questo ambiente vi sono i vari sistemi di sicurezza, qui sono le turbine e così via. Ora, se si guarda proprio al volo il reattore vero e proprio, mi dispiace qui la visibilità sia modesta, purtroppo tutto è tratto da figure a colori, io non potevo fotocopiarle, e qui si vede questo contenitore in pressione, all'interno vi è il combustibile nucleare che è annegato in acqua calda, ma tutta allo stato liquido. Questa acqua calda estrae il calore, questa è una sezione orizzontale, qui sono gli elementi combustibili, tra gli elementi combustibili scorre l'acqua, entra relativamente fredda, esce calda, e qui si vede un gruppo di elementi di combustibile e consente quindi di estrarre il calore che viene prodotto. Su questi aspetti, eventualmente, se vi saranno le domande, cercherò di essere più chiaro. Ora, i vantaggi, uno si può domandare, ma quali sono i vantaggi economici dell'energia nucleare? Cioè, perché si investe in energia nucleare? Allora, a mio modo di vedere, ci sono due tipi di confronti che si possono fare. Un confronto che io chiamerei microeconomico ed è un confronto tra unità di generazione, cioè uno deve scegliere tra una centrale termoelettrica a carbone, poniamo, o ad olio combustibile, ed una centrale termoelettrica che funzioni in modo nucleare, fissione. Allora, questo è un confronto tra due unità. In realtà il confronto a questo livello non è un confronto sufficiente, perché chi gestisce la rete elettrica si trova a dover confrontare le unità inserite nella rete, quindi con il carico che viene modulato nel tempo, con le linee di trasmissione, quindi deve vedere l'energia che effettivamente viene fornita agli utenti. Allora il confronto diventa un confronto tra sistemi di generazione. Uno deve pensare ad un sistema di generazione elettrica che non comprende unità nucleari ed uno che le comprende. E questo confronto è differente, anche perché è chiaro che se vi sarà una unità nucleare i costi di esercizio tenderanno ad essere elevati, se vi saranno più unità nucleari, magari simili, i costi di esercizio tendono ad abbattersi. Pertanto il confronto microeconomico presenta due aspetti e questo anche spiega come i dati che vengono presentati nella letteratura o nelle discussioni siano tra di loro divergenti. Vi è poi una valutazione macroeconomica che non vede chi gestisce il sistema elettrico, quindi non lo vede l'ENI, ma lo vede il Paese. Allora questo è un problema di bilancia dei pagamenti, ed è un problema che va visto per l'unità singola e va visto per il programma nucleare, perché è un programma nucleare che fa conto su risorse nazionali, riduce certi esborsi ed eventualmente ne prevede degli altri. Vi è poi un problema, se vogliamo, di vulnerabilità, cioè noi vogliamo che l'energia sia sempre fornita in tutte le condizioni. Questo è un problema di responsabilità che ha il governo o chi altro per il governo nei confronti dei consumatori, cioè si vuole che il sistema energetico non sia vulnerabile, quindi anche questa non vulnerabilità o vulnerabilità del sistema energetico va considerata. Vi è poi un aspetto che riguarda lo sviluppo economico produttivo, cioè se si costruiscono delle unità nucleari di generazione elettrica anziché delle unità a carbone, si hanno competenze diverse, un'industria diversa, un indotto diverso. Quindi questo è un aspetto ancora macroeconomico. Infine vi sono dei fattori di natura politico-strategica che nel nostro Paese non vengono considerati, qualcuno può dire a torto, ma che hanno avuto un'importanza determinante in altri Paesi e hanno fatto sì che questi abbiano considerato lo sviluppo nucleare pacifico oltre a quello militare di cui intendevano dotarsi proprio per queste valenze politico strategico anche militare. Allora io potrei qui proporre anche alcuni valori che venivano considerati direi fino ad un anno fa, per esempio se si fa un confronto tra unità di generazione singole, allora è importante il tasso di attualizzazione che si assume sui capitali, i tempi di costruzione, il grado di standardizzazione, il fattore di utilizzo, la vita dell'impianto, in condizioni che andrebbero opportunamente definite, per esempio si proponevano fino a un anno fa confronti di questo genere. In realtà poi il prezzo dell'olio del combustibile è crollato e quindi la convenienza del nucleare si è ridotta, ma esiste pur sempre, o si pensa che esista, o comunque si può dire il nucleare consentirebbe di far fronte a delle situazioni di emergenza energetica. Un aspetto che interessa sottolineare è il seguente: si può dire che nel confronto tra olio combustibile ed energia nucleare, nel caso dell'energia nucleare noi vediamo che fatto 100 il costo del kilowattora prodotto, kilowattora l'energia prodotta finale, vediamo nel caso dell'olio combustibile una componente combustibile, quindi veramente ciò che consumiamo, che non possiamo più avere perché ciò non è assolutamente rinnovabile, molto forte, all'incirca il 75%, ed una componente di costo di impianto come contributo al costo di kilowattora che è intorno al 20%, 5% per le manutenzioni. La situazione è esattamente opposta nel caso nucleare, dove la componente investimento è elevatissima, dell'ordine dell'80%, il combustibile incide per il 15%, la manutenzione per il 5%. Allora possiamo dire che con l'energia nucleare noi sostituiamo una della merce, delle risorse fisiche non rinnovabili, con tecnologie che sono rinnovabili perché sono informazione, pensiero e lavoro, e quindi rinnovabili. Questo effetto lo vedremo ancora più spinto se considerassi un'ipotetica centrale nucleare a fusione, in cui addirittura il combustibile ha un costo nullo. Secondo punto, qui dovremmo considerare il problema dei rischi dell'energia nucleare. Questo è un problema grandissimo. Io mi permetto solo di richiamare due punti, su questi eventualmente potremo tornare più avanti. Sicurezza e salvaguardia. E noi intendiamo il problema di sicurezza, il problema che si riferisce all'interazione che vi è tra impianto ed ambiente. Il problema delle salvaguardie è invece riferito agli usi impropri o perversi della tecnologia, e quindi nel caso delle salvaguardie vedremo gli atti di sabotaggio, i problemi di non proliferazione, cioè se noi diffondiamo le tecnologie nucleari senza adeguate garanzie a paesi emergenti che non si trovano inseriti in alleanze politiche stabilizzanti e si trovano invece esposti a situazioni locali destabilizzanti, noi rischiamo di dotarli di tecnologie che si prestano ad un uso diverso, e quindi ci troviamo esposti a questo rischio. Io mi limito ad elencare semplicemente il problema, su questo aspetto penso si porterà a tornare più avanti. L'altro punto su cui volevo attirare la loro attenzione era l'incidente di Chernobyl, lo dico Chernobyl come i russi, e le sue conseguenze. Allora, io non descriverò l'incidente, salvo dirò alcune pochissime cose, ma interessano le iniziative avviate, quali sono le reazioni del dopo Chernobyl. L'incidente di Chernobyl è avvenuto in un reattore. Ecco, qui si mostra uno spaccato molto schematico, diversissimo dal reattore del tipo ad acqua leggera pressurizzata che è stato fatto vedere, sia pure schematicamente, poco tempo fa. È un reattore in cui un blocco di grafite costituisce il nocciolo del reattore, attraversato dai tubi, in questi tubi passa dell'acqua in cambiamento di fase, cioè da liquido diventa vapore, eccetera. È un reattore che ha un contenimento un po' strano, queste righe grosse indicano il contenimento, quindi è un contenimento un po' parziale. L'incidente è avvenuto la mattina, è un reattore complicato, non voglio spaventarvi, ma è complicato. L'incidente è avvenuto la mattina, ora locale, del 26 aprile, precisamente all'1:23:40, per una serie di errori umani sui quali potremo tornare più avanti, errori degli operatori. In realtà gli errori ne sono stati elencati o distinti sei, ma a mio modo di vedere l'errore era uno solo. Ci si trovava di fronte, quasi paradossalmente, ad un gruppo di operatori che era troppo confidente in se stesso, voleva assolutamente eseguire un esperimento e quindi in un periodo di tempo, arco di tempo prefissato. E quindi si è scostato dalle procedure. Allora, gli scostamenti sono sei, ma l'errore è uno solo, cioè scostarsi dalla procedura. Allora, vediamo cos'è successo dopo l'incidente di Chernobyl, quali sono state le reazioni. Innanzitutto, coloro che si aspettavano una svolta radicale nello sviluppo nucleare, penso siano rimasti profondamente delusi. E anch'io, devo dire, sono rimasto deluso, in parte. Vi sono state reazioni da parte delle agenzie o delle istituzioni internazionali che si occupano per motivi diversi degli sviluppi dell'energia nucleare, in particolare l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Questa ha organizzato dei meeting per vedere cos'è effettivamente accaduto, tenuta una conferenza in agosto, i russi hanno portato la documentazione, è stato preparato un rapporto e l'incidente è relativamente chiarito, direi anzi abbastanza ben chiaro oggi. Sono state poi preparate due convenzioni, una per la notifica degli incidenti nucleari, in modo che gli incidenti nucleari possano avere conseguenze che incidono su paesi confinanti, siano noti, non appena accadono, e non succeda, come nel caso di Chernobyl, che per caso alcuni finlandesi misuravano la radioattività e si sono accorti che saliva. E solo dopo due giorni da parte sovietica si è ammesso che c'era un incidente. Perché bisogna sapere come avviene l'incidente? Perché ogni incidente ha una sua microstruttura, quindi ha una sua diffusione di prodotti radioattivi. Allora, se noi sappiamo cosa sta per accadere, possiamo anche prendere delle precauzioni, noi diciamo chi è sottoposto alle conseguenze. Secondo, una convenzione per l'assistenza in caso di incidenti. Terzo, una convenzione, queste convenzioni in realtà sono vecchie, ma l'incidente di Chernobyl ha favorito l'approvazione di queste convenzioni, o la sta favorendo. Sulla protezione del materiale nucleare, questa riguarda in realtà le salvaguardie. Si è poi organizzata una sessione speciale da parte di questa Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che è un'emanazione delle Nazioni Unite. Una conferenza è prevista sui rapporti uomo-macchina nel febbraio 88 a Tokyo, e dirò poi perché. E si è deciso di promuovere ulteriormente le attività di questi Operation Safety Review Team, sono gruppi di esperti che vanno nei diversi paesi, qualora questi ne facciano richiesta, per ispezionare le centrali e dire se rispondono a degli standard internazionali accettati. Ma qui è il punto, quali standard internazionali? Ogni paese ha i suoi. Allora si è promosso, si è dato un ulteriore impulso ad un'attività di formazione di standard internazionali, cosiddetto NUS. Infine si è detto, va perfezionato il sistema, che il cosiddetto Incident Reporting System, che è una banca dati su cui si registrano gli incidenti nucleari e gli eventi precursori di incidenti, cioè gli eventi che qualora non fossero stati controllati avrebbero dato origine all'incidente. Ora, sui giornali, la stampa di ieri l'altro ha dedicato una pagina intera, la Repubblica di oggi di ieri, altri, adesso non ve li cito tutti, si è detto le Chernobyl mancate. In realtà si tratta di incidenti che devono essere registrati perché può accadere di tutto, ma perché noi uomini abbiamo costruito questi impianti, quindi sono impianti che sono soggetti a guasti. Gli impianti che non si guastano sono gli impianti che non abbiamo costruito. Quelli non si guastano mai. Allora, anche qui, ovviamente, la lettura di questa banca di dati, che è una banca di dati tenuta segreta, ma non perché gli incidenti siano gravi, è perché le informazioni riguardano i costruttori degli impianti e chi li esercisce, e quindi possono tornare a loro danno. E qui si creano ovviamente dei problemi gravi di segretezza, chiamiamolo riservatezza industriale, e hanno fatto sì che questa banca sia in parte pubblica, in parte privata, solo chi professionalmente si mantiene a certe cause di riservatezza può in realtà accedere. E poi via. Comunità europee. Comunità europee hanno fatto, hanno preso delle iniziative per la protezione della salute, adesso sono messi in fondo, la sicurezza degli impianti, anche qui è stata fatta una banca dati europea che i giornali non hanno ancora scoperto e che si chiama, ve lo dico solo a voi, si chiama Accidental Occurrences Reporting System, AORS. Comunque questa banca è collegata a quella IAEA, quindi azioni di ricerca e sviluppo, eccetera, ma direi che il tempo occorre. Unione Sovietica, uno si può domandare, cosa hanno fatto i russi dopo Chernobyl? Hanno continuato. Nonostante pareri contrari che gli siano stati dati, le direzioni, diciamo, di impegno tecnologico nucleare sono due: questi reattori tipo Chernobyl e reattori ad acqua leggera pressurizzata, che con un acronimo russo si chiamano VVER. Le iniziative dopo Chernobyl, seguite da, in Russia c'è stata un po' di revisione, hanno mandato qualcuno via, così insomma. Migliorato l'addestramento operatori, garanzie qualità, è stato creato un ministero dell'energia nucleare e altre iniziative hanno un carattere invece proprio tecnico-progettuale, cioè si è migliorata la strumentazione e il controllo di questi reattori. E adesso non sto a spiegare come mai questi reattori hanno delle zone di instabilità molto vicine a quella che è la zona di normale esercizio. Quindi si è cercato un maggior disaccoppiamento. Paesi nucleari avanzati ad economia di mercato. Si è avuto un ulteriore, se vogliamo, si è avuto un ulteriore l'energia nucleare viene guardata con ulteriore apprensione. Ora, queste righe mostrano come risultato di una inchiesta che è effettuata con gli stessi criteri tutti gli anni, quanti sono, che percentuale vi è di pro-nucleari o antinucleari negli Stati Uniti. Allora si vede che chi è a favore dell'energia nucleare si è ridotto al 30%, questo è il dato 86 dopo Chernobyl, corrispondente a questo è il complemento. Qui è segnato anche l'effetto di Three Mile Island, 79. Va detto, per quanto riguarda i paesi a economia di mercato, che oggi nel nucleare, diciamo, salvo alcune considerazioni da aver fatte, ci si trova di fronte ad una specie di bivio, ma in realtà non è un bivio. Si può pensare ad uno sviluppo degli impianti nucleari, io parlo di sviluppo tecnologico degli impianti nucleari, di tipo inerziale, cioè i reattori di tipo provato, come il reattore di tipo PWR su cui è basato il programma nucleare italiano, sarebbe basato, usiamo i condizionali, sarebbe stato, qualcuno direbbe, basato, quindi usiamo il condizionale al trapassato. Quindi quel reattore è suscettibile di sviluppo perché vi sono delle innovazioni tecnologiche, io ne cito una di cui tutti sentono sempre parlare, tipo l'intelligenza artificiale, che migliora il rapporto uomo-macchina, sostituisce l'operatore, quindi elimina l'errore dell'operatore. Ecco, quel tipo di innovazione tecnologica che io chiamerei incrementale, perché non modifica drasticamente la tecnologia, ma la migliora. Viceversa, si può pensare a nuove traiettorie tecnologiche, allora si parla dei cosiddetti reattori ad elevato grado di sicurezza intrinseca, intendendo che questi reattori, a differenza degli altri, anche se abbandonati dagli operatori, anche se in situazioni incidentali estremamente gravi, sono sempre in grado di rispondere da soli, sulla base di leggi fisiche, eventualmente senza particolari danni per l'ambiente. Ecco, allora intravederemo in questo caso una nuova traiettoria tecnologica. In realtà la nuova traiettoria tecnologica è una pura ipotesi che stiamo facendo, perché non vi è una coalizione di interessi tale da dare origine a programmi di ricerca e sviluppo consistenti che in tempi ragionevoli portino a nuove macchine nucleari che si sostituiscono interamente a quelle che vediamo oggi. Ciò non accade perché le esigenze di sicurezza, gli usi non elettrici dell'energia nucleare, che sarebbero un'opportunità, e altre direzioni di impegno, sistemi spaziali, sistemi di difesa, offesa, non sono oggi o ancora oggi tali da dare origine a masse critiche. Quale futuro dopo Chernobyl? Iniziative, si fa per dire, avviate in Italia. Una è effettivamente avviata. Conferenza nazionale sulle energie, non faccio la storia, sui giornali, la conferenza si è tenuta il 24-27 febbraio, il risultato potrebbe essere la formulazione di un nuovo piano energetico nazionale. Sono state tre commissioni, tre relazioni, le conclusioni e così. In realtà oggi ci troviamo di fronte a, io sto superando il tempo, a tre referendum cosiddetti anti o nucleari, che riguardano aspetti, va detto, marginali del problema nucleare, perché il primo, uno, adesso li ho ordinati a caso, uno riguarda il cosiddetto terzultimo comma dell'articolo unico della legge 8.1903, una legge fatta in un lunghissimo articolo che occupa due pagine della Gazzetta Ufficiale. Il terzultimo comma dice che quando il comune e la regione non sono d'accordo circa l'installazione, quindi il sito nucleare, interviene il CIPE. Se si cancella questo comma, si ricade nella legge 393-1975, se non vado errato, e interviene in quel caso il Parlamento. Quindi qualcuno potrebbe dire cambia pochissimo, sono d'accordo. L'altra invece riguarda i commi da 1 fino a 12 della stessa legge numero 8-1983. Questi commi riguardano i contributi che si danno ai comuni e alle regioni su cui insistono unità di generazione che non usino olio combustibile o gas naturale, quindi derivati di idrocarburi, nuove unità di generazione, quindi queste potrebbero essere geotermiche, idroelettriche, nuove, a carbone, nuove, nucleari, nuove, quindi si va contro tutto. Infine, legge numero 856-1973, questa modifica alla legge istitutiva dell'Enel. La legge istitutiva dell'Enel, secondo me, è una legge estremamente che ingabbia questo ente, e quindi si concedeva all'Enel di fare società internazionali. In particolare l'Enel ne ha una, quella che gestisce Superphénix. Se si cancella questa legge, cosa fa l'Enel? Esce da questa società, le cede ad altri e non cambia niente. Quindi è improprio, purtroppo tu hai detto una cosa giustissima, cioè l'informazione qui è manipolata, quindi questi referendum appaiono come un sì o no al nucleare. No, non è così, sono aspetti marginali. Io qui sono d'accordo con Andreotti quando nel suo programma, le sue famose 5 cartelle, ha detto: ma tutti voteremmo sì, che vuol dire abrogare questi le leggi. Quindi tanto vale cancellare queste leggi e sostituire con altre migliori. Non incido. Incidente di Superphénix, vabbè, magari su questo interveniamo, perché c'era il referendum. Cosa fa? Allora io qui riassumo alcune delle conclusioni. La Conferenza Nazionale dell'Energia, ma la Conferenza Nazionale dell'Energia si sono sentite tutte le opinioni, e quindi queste non sono le conclusioni, diciamo, generali, sono alcune possibili conclusioni. Mantenere aperta l'opzione nucleare, qualcuno ha detto rimanere nella cultura nucleare, ma rimanere nella cultura nucleare non significa niente, perché oggi si è accresciuto il gap tecnologico tra l'Italia ed altri paesi in materia di energia nucleare, questo va detto, cioè non è un fatto grave, il gap tecnologico esiste in altri settori, vabbè, si è allargato, vorrà dire che si ricorrerà di più a risorse di altri paesi, cioè si dovranno accentuare i collegamenti internazionali. Quindi si può parlare di una nuova internazionalizzazione del nucleare. Bisogna rifinalizzare il programma di impegno nucleare nazionale tenendo conto di difficoltà incontrate nel passato. Le realizzazioni italiane sono molto modeste, abbiamo mancato così tutti gli obiettivi e la nuova situazione internazionale. Poi vi sono azioni, adesso su queste varrebbe anche la pena discutere, con valenza istituzionale e organizzativa, cioè bisogna rivedere le procedure di insediamento. Noi non abbiamo installato centrali nucleari, ma neanche a carbone, quindi le procedure di insediamento vanno viste, va in particolare introdotta la cosiddetta valutazione di impatto ambientale prevista dalla direttiva delle comunità europee, pubblicizzata l'informazione, va data una prevalenza al momento localizzativo rispetto ai momenti successivi del processo autorizzativo, va riorganizzata la DISP e inserita nel quadro di un'agenzia che si occupi di tutti i rischi, anche i rischi dovuti a impianti chimici. Altre iniziative dovrebbero avere una valenza che io chiamerei infrastrutturale, analisi probabilistica di rischio, comparative, osservatorio epidemiologico nazionale, rilevamento della qualità ambientale, ci sono imprese che proprio in questi giorni si stanno muovendo e attrezzandosi, rivedere i piani di emergenza in modo coerente con le analisi di rischio, verifiche internazionali, questa si sta facendo per Caorso, con l'OSER, appoggiandosi quindi all'Agenzia Internazionale dell'Energia. Altre iniziative avrebbero invece valenza e incidenza sulle attività di ricerca e sviluppo, quindi collegamenti internazionali sui reattori di seconda generazione, un programma internazionale. Ha sempre meno senso che un paese si imbarchi in sue tecnologie in modo autarchico. Non è più possibile, perché le risorse richieste per sviluppare tecnologie sono sempre più elevate. Collaborazioni europee nel campo dei reattori nucleari veloci e autorizzanti, in realtà questo esiste. Piano di radiazione di impianti obsoleti, con analisi e conseguenze di incidenti gravi, programma esecutivo per la sistemazione dei rifiuti radioattivi, bassa, media e attività. Ecco, questo è tutto quello che potevo dire. E qui è la conclusione.
Grazie. Ti ringraziamo molto e direi ci sono tantissime domande che io stesso vorrei fare, ma forse è meglio prima dare la parola a Birattari, che parlerà un po' della parte protezionistica, e poi apriamo il dibattito.
Che io dovrei parlare su quelli che sono, illustrare quelli che sono, diciamo, gli aspetti radioprotezionistici, i danni possibili indotti da radiazione. E direi che è opportuno, prima del dibattito, precisare quelli che sono gli aspetti del rischio e del danno nucleare, per comprendere un po' il significato dei livelli di dose che sono stabiliti e che sono stabiliti come raccomandazioni o come norme, e che sono anche sostanzialmente rispettati nelle applicazioni pacifiche delle. Fondamentali e vale la pena di ricordare. Innanzitutto la dose assorbita, cioè quella che è l'energia per unità di massa che può essere impartita da parte di radiazioni qualsivoglia, in particolare anche delle radiazioni ionizzanti, alla materia. E quindi questa, per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, viene ceduta secondo modalità diverse, cioè radiazioni alfa, radiazioni beta, hanno una capacità di ionizzazione diversa, e questo comporta il fatto che appunto questa unità di misura non sia sufficiente, non sia buona per descrivere effettivamente il danno biologico che può essere, che può derivare da queste radiazioni. E se si considera la densità di energia che viene trasferita la si associa a quella che è appunto la quantità di energia ceduta alla materia per unità di percorso, è possibile introdurre un'altra grandezza, che è la dose equivalente e che si misura in sievert. Cioè, è la dose assorbita, quella che abbiamo visto prima, espressa in gray, per il fattore qualità che è collegato al LET che vi dicevo prima. Bene, queste due unità, soprattutto il sievert, sono utili per capire quali sono i livelli di dose consentiti e per capire in qualche modo, avere una correlazione tra la radiazione assorbita e l'effetto prodotto. Quando si parla di effetti biologici indotti dalle radiazioni nucleari, questi vengono classificati in due categorie, vengono chiamati effetti di tipo stocastico, quegli effetti per cui la probabilità di accadimento dell'effetto è funzione della dose. Si parla di funzione della dose, non di proporzionalità con la dose, questo è importante. Allora, per questi effetti si presuppone che non esistano livelli di soglia al di sotto dei quali l'effetto non si manifesta, ma vedremo che però, come vi dicevo prima, non esiste alle basse dosi una proporzionalità, non esiste una linearità tra dose e effetto di tipo stocastico. Poi esistono gli effetti di tipo non stocastico, per i quali la gravità del danno è funzione della dose. Ecco, per questi tipi di effetti, non si vede, si vede veramente poco, per questo tipo di effetti esiste una soglia al di sotto della quale l'effetto non si manifesta. E questo è abbastanza importante e lo vedremo fra un attimo. E, come esempio di effetti di tipo stocastico ricorderei l'insorgenza di tumore, mentre come effetti di tipo non stocastico ricorderei per esempio la cataratta o gli eritemi o dermatiti prodotti dalle radiazioni. Ora, per quanto riguarda diciamo, questi effetti di tipo stocastico, vi dicevo prima che non esiste un'evidenza sperimentale di linearità, di proporzionalità. Diciamo, per quanto attiene questi effetti di tipo stocastico, gli studi, le informazioni vengono tratte sostanzialmente irraggiando cavie, irraggiando cellule umane e normalizzando per quanto possibile, diciamo, gli effetti che si riscontrano sulle cavie con gli effetti che si vengono a riscontrare sull'uomo. E per uomo intendo i lavoratori addetti che possono manifestare effetti di questo genere. E per quanto viceversa attiene gli effetti non stocastici, le informazioni sono tratte principalmente dalle bombe di Hiroshima e Nagasaki, dagli incidenti nucleari in ambiente scientifico, industriale, e dalle applicazioni mediche, principalmente dalle applicazioni mediche nel caso della terapia radiante, delle complicanze che possono sorgere in seguito alla terapia radiante. Ecco, vi dicevo che per quanto riguarda le informazioni relative agli effetti stocastici, è evidente che il problema principale consiste nell'evidenza statistica degli effetti stessi. Cioè, soprattutto alle basse dosi, quelle che sono normalmente assorbite dagli addetti ai lavori, e queste, diciamo, sono, questi effetti sono effetti che si manifestano a lunga scadenza, diciamo, dopo periodi di anni, decine di anni, e si manifestano con così bassa probabilità, diciamo, per cui è necessario fare un'estrapolazione dei dati. E questa estrapolazione è un'estrapolazione doppia. C'è una prima estrapolazione che viene fatta dall'irraggiamento di cavie, estrapolazione dalle alte dosi alle basse dosi. È una seconda estrapolazione di queste dosi che vengono date a cavie o a cellule, diciamo, estrapolazione all'uomo. E quindi è evidente che questa doppia estrapolazione porta a una notevole indeterminazione dei risultati. È tuttavia evidente, diciamo, dal punto di vista sperimentale, che per quanto riguarda gli effetti di tipo stocastico, se si fa un'estrapolazione lineare si vede che la frequenza dell'effetto, il più delle volte, è negativa, e solamente per scopi cautelativi vengono fatte queste estrapolazioni a zero attraverso estrapolazioni non lineari, e siamo proprio, come dicevo, per scopi cautelativi, quindi per avere una maggiore sicurezza nell'affrontare il problema delle basse dosi. Viceversa, per gli effetti stocastici, la curva 1, non stocastici, scusate, la curva 1, esiste un'evidenza sperimentale di una esistenza di soglie. Quindi per questi, diciamo, non è necessario eseguire estrapolazioni di tipo non lineare. Dunque, il problema delle dosi massime ammesse sia per le persone professionalmente esposte sia per la popolazione. Dunque, i livelli di dose o le dosi massime ammesse devono essere inferiori a qualsiasi livello di soglia per quanto attiene gli effetti non stocastici. Cioè, è opportuno comportarsi in modo tale da non superare mai le dosi soglia per questi effetti di tipo non stocastico. E viceversa, per quanto riguarda gli effetti di tipo stocastico, cioè quelli per cui esiste una correlazione tra effetto e dose, si deve tenere il più bassa possibile, facendo anche riferimento a considerazioni economiche e sociali per questi tipi di effetti. Quindi questi livelli devono essere fissati, quindi avendo in mente questi due punti, quindi stare al di sotto dei livelli di soglia e tenersi il più bassi possibile per quanto riguarda gli altri. Quindi, avendo in mente questi due aspetti, i livelli di dose per il personale professionalmente esposto sono stabiliti in modo tale che la probabilità di insorgenza di effetti stocastici, considerati malattie professionali, esempio la carcinogenesi, siano dello stesso ordine di grandezza della probabilità di insorgenza di malattie professionali per i lavori che sono considerati più sicuri. I lavori più sicuri presentano probabilità di insorgenza di malattie professionali che sono dell'ordine di 1 su 10 alla 4 per anno. Quindi a tale probabilità, se si va a vedere qual è il livello di dose massimo ammesso, quindi per queste persone professionalmente esposte, si trova un valore di dose equivalente di 50 millisievert all'anno. Quindi questo livello di dose massimo ammesso per i professionalmente esposti, fa sì che, per essi, esista una probabilità di insorgenza di malattia professionale pari alla probabilità di insorgenza di malattie professionali per altri tipi di lavori che sono considerati più sicuri. In pratica, poi, i livelli operativi che vengono adottati nell'ambiente del lavoro sono circa 10 volte più bassi, questo per avere un'ulteriore sicurezza. E le dosi massime ammesse, o meglio, le dosi assorbite dai lavoratori professionalmente esposti, non superano mediamente i 5 millisievert per anno. Quindi questa, è la situazione che si verifica in generale in qualsiasi tipo di ambiente che operi con radiazioni ionizzanti. Poi c'è il problema della dose alla popolazione. Quindi stabilire la dose massima alla popolazione, dose massima connessa quindi con l'impiego delle radiazioni ionizzanti, si ipotizza che tutte le mutazioni spontanee che noi osserviamo, che sono circa 50 per milione di abitanti e per generazione, siano tutte causate dalla radiazione di fondo. E si ritiene accettabile, è stabilito dalle commissioni internazionali che si occupano dei problemi radioprotezionistici, ma si ritiene accettabile che l'impiego delle radiazioni ionizzanti comporti come tributo da pagare un raddoppio di queste mutazioni. E quindi in questo modo si viene a stabilire la dose massima che può essere assorbita dalla popolazione e che può dare origine quindi a raddoppio di queste mutazioni. Quindi questa dose massima sarà pari al fondo normalmente assorbito, mediamente assorbito dalla popolazione. Quindi si stabilisce che questo sia di 1,66 millisievert per anno. Ecco, questo è il secondo criterio stabilito per la popolazione per definire i livelli di dose massimi ammessi ove esistono radiazioni prodotte artificialmente. Anche in questo caso, i livelli che vengono di fatto utilizzati sono 10 volte più bassi, per cui anche in questo caso abbiamo che sostanzialmente si può prevedere, da un lato non tutte le mutazioni naturali sono prodotte dalla radiazione di fondo, dall'altro un fattore 10 più basso della dose assorbita dalla popolazione, fa sì che si possa pensare che l'incremento delle mutazioni prodotte dalla radiazione artificiale sia dell'ordine di un caso su 1 milione di abitanti per generazione. Ripeto, quanto ora detto, quindi in generale diciamo, la situazione dell'impiego pacifico porta a una modificazione, a un aumento di malformazioni genetiche di 1 su 10 alla 6 per generazione. Dunque, è possibile in qualche modo paragonare i danni o i pericoli connessi alla radiazione, alle radiazioni ionizzanti, con altri tipi di inquinanti? E qui è stato fatto un tentativo di correlare quelli che sono i livelli, diciamo, di alta tossicità, i livelli medi di fondo, i livelli assorbiti, che producono quindi un certo, una certa, che danno origine a una certa probabilità di danno tra le radiazioni ionizzanti e l'ossido di zolfo. Allora, si può osservare che diciamo, i valori in giallo, le righe in giallo, rappresentano quelli che sono i valori di fondo naturali. Quindi abbiamo il fondo naturale per l'ossido di zolfo, che si può trovare in un ambiente pulito, non so, in alta montagna per esempio, e viceversa i fondi per le radiazioni ionizzanti. Quello inferiore è quello relativo al fondo naturale nella maggior parte del mondo, e quello più elevato è il fondo eccezionale, che si può trovare in ambienti particolarmente emissivi, dove esiste per esempio rocce uranifere, dove è possibile quindi trovare del radon che viene emesso a causa della presenza di questa radioattività di fondo. Bene, i livelli in verde rappresentano viceversa gli standard adottati per la popolazione, sia nel caso delle radiazioni ionizzanti sia dell'ossido, del biossido di zolfo. Come vedete, per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, siamo a metà tra quelle che sono il fondo nella maggior parte della Terra e quello che è il fondo in particolari situazioni, sempre fondo naturale, mentre nel caso dell'ossido di zolfo siamo molto al di sopra. La cosa che è da osservare è che la linea marrone indica i primi effetti medici. Quindi esistono certe nazioni che hanno degli standard che sono più alti dei primi effetti medici. E la riga in blu viceversa mostra quelli che sono i valori osservati in inverno in alcune grosse città. E come vedete qua in fondo si stacca decisamente da tutto il livello della dose data alla popolazione in vicinanza di un impianto nucleare. Quindi i livelli somministrati alla popolazione sono di gran lunga inferiori, quasi di un ordine di grandezza, rispetto al fondo naturale. Io parlavo prima di un ordine di grandezza, ma in certi ambienti si arriva anche a due. Quindi da questo punto di vista direi che per quanto riguarda l'impiego pacifico della radiazione ionizzante, del nucleare, diciamo, non è che ci siano problemi sostanziali. In generale i livelli di dose sono mantenuti molto molto al di sotto di quelli che sono i fondi, il fondo naturale presenti nei vari ambienti. Diciamo, un secondo aspetto che volevo trattare, viceversa, è il problema delle scorie che sono generate nel ciclo del combustibile nucleare. Qui, in questo caso la presenza di elementi a lunghissima vita richiede che il confinamento di queste scorie sia protratto, diciamo, per tempi dell'ordine del migliaio di anni. In quanto appunto il rischio sanitario nel caso che le scorie radioattive fossero disperse risulta certamente non trascurabile. In questa figura, purtroppo si riesce a leggere molto poco, si potrebbe osservare, se si vedesse meglio, qual è il rischio sanitario che sono generato dalle scorie radioattive prodotte in un anno da circa 400 centrali di 1000 megawatt. E si può vedere una decrescita molto rapida tra il 10 anni dopo il trattamento fino a 600 anni. E in questo intervallo di tempo, quello che è la probabilità, cioè i decessi per anno, nel caso che tutte le scorie fossero disperse casualmente sul territorio e dovuto solamente alla irradiazione, non ingestione delle scorie, scenderebbe da 10 alla 5 a circa 5. Quindi è chiaro che da questo punto di vista è necessario che il confinamento delle scorie radioattive avvenga almeno fino appunto al migliaio di anni. E mentre nella figura precedente appunto si parlava di dispersione delle scorie e problemi connessi con l'irraggiamento, in quest'altra si può vedere che cosa potrebbe succedere se le scorie radioattive venissero ingerite dalle persone. Allora, in questo caso, in questa figura, viene messa in relazione qual è la quantità in grammi di scorie che devono essere ingerite da una persona perché questa abbia una probabilità di morte del 50% in funzione del tempo dopo il trattamento del combustibile. Quindi si va, dopo 10 anni la probabilità, la quantità di scorie che può essere ingerita è di 3·10²  grammi e viceversa dopo 600 anni la quantità è di 3·10²  grammi. Cioè 300 grammi di scorie dopo 600 anni potrebbero essere ingerite per avere una probabilità di morte del 50%. Sicura. Il fatto appunto che queste scorie per adesso non sono ancora deposte in depositi definitivi, cerco di stringere, deriva anche dal fatto che queste scorie danno origine al riscaldamento e potrebbero deteriorare i contenitori. Noi qui possiamo vedere qual è la potenza liberata e la temperatura che può raggiungere il contenitore di scorie in funzione del tempo di attesa prima del seppellimento e in funzione del raggiungimento, quindi degli anni dopo il seppellimento, per cui si arriva a un valore massimo di temperatura. Ecco, quello che si può osservare è che se il seppellimento avviene dopo un anno dall'utilizzo del materiale radioattivo, ogni contenitore ha la capacità di dissipare a causa dei prodotti radioattivi 25 kW e se sepolto verrebbe dopo circa 2 o 3 mesi potrebbe raggiungere una temperatura di 1800 gradi. Se viceversa si seppellisce lo stesso contenitore dopo 10 anni dal trattamento, quindi lo si tiene per 10 anni in piscina, il contenitore può arrivare al massimo a una temperatura di 200 gradi. Al di sopra di questo valore di temperatura c'è il rischio che il vetro devetrifichi e quindi che il contenitore si rompa. Ecco il motivo per il quale queste scorie radioattive non sono, come dicevo prima, immediatamente sepolte da qualche parte, ma viceversa vengono detenute presso quelli che sono i produttori di scorie, i reattori oppure gli impianti di riprocessamento. Sistemi per eliminare le scorie sono sostanzialmente il seppellimento in strati profondi, diciamo, sostanzialmente nelle miniere di sale a 600 metri di profondità, oppure il seppellimento nei sedimenti marini profondi. E questo può avvenire in due modi: attraverso impianto con penetrometro a caduta libera, oppure per trivellamento del fondo e l'invio delle scorie radioattive in questi sedimenti marini. Quello che volevo mostrare è la correlazione ancora tra rischio sanitario dovuto a scorie radioattive e rischio sanitario dovuto ad altri inquinanti. Nella prima parte si tratta il problema dell'ingestione e nella seconda il problema dell'inalazione. In colore sono il rischio connesso con le scorie dopo 10 anni dal trattamento. Ebbene, si può osservare nella parte superiore come il rischio sanitario sia comparabile a quello dell'impiego del bario o dell'arsenico. La differenza sostanziale è che mentre le scorie vengono sepolte in contenitori protetti a grande profondità, l'arsenico viene usato quale diserbante e quindi disperso sulla superficie del terreno. E abbiamo dei rischi sanitari che sono assolutamente comparabili. Se si parla poi di inalazione, diciamo, l'uso del cloro porta, diciamo, il rischio a qualche cosa di 8 ordini di grandezza più elevato di quanto non lo sia quello dell'inalazione dovuta a queste scorie nucleari. E ultimissimo il problema dell'incidente. Per quanto riguarda l'incidente nucleare, volevo dire sostanzialmente due parole. Il rapporto Rasmussen è stato criticato, è stato impiegato da tanti per denigrare o per utilizzare meglio il nucleare. Le probabilità di incidente, diciamo, per diversi tipi di incidenti gravi, sono dell'ordine di 10 alla men 3 anni reattore. Abbiamo sentito prima che di reattori ce ne sono circa 400 in funzione, e da questo si deduce che più o meno, insomma, ci dovrebbe essere un incidente nucleare grave uno ogni 40 anni. In realtà, diciamo, noi ne abbiamo visti ultimamente, ne abbiamo visti 4, sostanzialmente quelli che io considero grossi. Poi l'incidente di Wiscale nel 57, l'incidente del Nevada nel 65, Three Mile Island nel 79 e Chernobyl nell'86. Ne abbiamo avuto quindi uno circa ogni 10 anni. Però diciamo che le cause non sono sempre state quelle ipotizzate, per esempio dal rapporto Rasmussen, e in questo caso gli errori umani hanno avuto un ruolo determinante. Diciamo che è opportuno sottolineare che le conseguenze non sono state più gravi di quelle che vengono prodotte da altre attività umane, e non voglio citare gli incidenti di Seveso, di Longarone, di Bhopal. Direi che in conclusione, quindi nella fase di funzionamento normale, i reattori a fissione sono meno inquinanti, senza dubbio, di altri sistemi che sono impiegati per produrre energia elettrica. E dal punto di vista della pericolosità, durante il funzionamento normale la loro pericolosità è praticamente nulla. Il problema delle scorie è un problema in via di perfezionamento, e comunque la loro pericolosità non è superiore alla pericolosità di altri tipi di inquinanti o di altri tipi di scorie che sono prodotti dai processi industriali, dai prodotti chimici. E infine gli incidenti nucleari rappresentano per me il vero problema. È chiaro che si possono ipotizzare le situazioni più incredibili, ma in generale la realtà supera sempre la fantasia umana, e questo avviene praticamente in tutti i campi. L'imprevidenza umana, diciamo, riempie i cimiteri. Il nucleare da questo punto di vista non è certamente al primo posto. La scelta difficile per me non è tanto il nucleare sì o il nucleare no. La scelta difficile è se siamo capaci di rinunciare alle comodità alle quali siamo abituati. Insomma, se siamo capaci di limitare le nostre continue richieste di energia che ci rendono la vita comoda. Questa è la scelta difficile. Grazie.
Dunque, prima di direi che darei il via subito al dibattito e per cominciare io avrei un 2 o 3 commenti da fare da ambedue i relatori, che comprendo anche delle domande. Dunque, prima di tutto, l'ultima accenno fatta da Birattari era relativo a quello di cui avevo parlato all'inizio, cioè il tipo di sviluppo. Chiaramente il tipo di sviluppo che noi immaginiamo coinvolge il problema energetico, però l'impressione, e qui forse tu puoi dare una risposta su questo, che in verità anche se noi pensassimo a uno sviluppo zero, cioè se pensassimo più o meno di fermare l'attuale consumo di energia dei paesi industrializzati a livello attuale, forse anche di economizzare su questo, tuttavia ci sarebbe da risolvere il problema dei paesi in via di sviluppo. Quindi, dato che l'energia prodotta dalla fusione è sicuramente, comunque cosa si dica, sicuramente lontana almeno 30-50 anni, il problema dell'energia nucleare si porrebbe ugualmente. Io per esempio personalmente penso che l'idea dello sviluppo continuo sia completamente sbagliata, però ciò non toglie che il discorso dell'energia nucleare è estremamente importante lo stesso. Seconda considerazione e domanda è questa. Si è parlato del problema dell'affidabilità, meglio della non vulnerabilità degli impianti, e con i vari tipi di energia. Io penso che in questa non vulnerabilità va incluso anche la sicurezza dei rifornimenti. Quindi vorrei un commento anche su questo. Cioè, credo di sapere che, per esempio, nel caso di energia nucleare è possibile stoccare il combustibile per decine d'anni, quantità sufficiente di combustibile per decine d'anni. Questo non si può fare chiaramente per il petrolio né per il carbone, e qui direi che bisognerebbe anche citare un qualche cosa che non c'entra con questo discorso tecnico, ma che va fatto, cioè è il discorso più direttamente politico. Una nostra completa dipendenza come quella attuale dal petrolio, che cosa bisognerebbe analizzare, cosa significa in termini politici di dipendenza dai paesi arabi dipendenza per esempio dalle multinazionali del petrolio. Questo chiaramente non è un aspetto tecnico, ma è chiaramente un aspetto che incide nella scelta che si devono fare. Il terzo punto riguarda il problema dei rischi. Qui tu hai parlato del problema della sicurezza degli impianti, e questo direi che era abbastanza tutti noto che, per esempio, l'impianto di Chernobyl era molto meno sicuro di quelli attualmente usati in Europa, che sono più sicuri, se non erro, anche di quelli utilizzati negli Stati Uniti. Però questo, il problema credo che lì fosse, cosa che è sottolineato, non tanto dovuto alla sicurezza degli impianti, ma dal rapporto fra operatori e impianti. Qui quindi il problema si sposta nel discorso di cosa significa usare tecnologia avanzata in paesi che non hanno una cultura tecnologica diffusa. Nel caso dell'Unione Sovietica, ad esempio, io conosco molto bene il problema perché ho lavorato per 4 anni in un centro di ricerche, ho fatto un'esperienza di fisica sul nucleare in Unione Sovietica, e l'impressione diffusa è che al di fuori degli ambienti militari, anche negli ambienti della ricerca scientifica, la tecnologia sia molto rozza. E quindi non c'era da meravigliarsi che il rapporto tecnologia-uomo fosse estremamente difficile in Unione Sovietica. E lascio immaginare che cosa succederebbe, per esempio, se non so, la Libia decidesse di fare una centrale nucleare molto vicina, quindi molto vicina all'Italia, a causa del fatto, e questa non è una critica, perché è una constatazione, c'è chiaramente in alcuni tipi di popolazione, tipo quella libica, una conoscenza abbastanza primitiva della tecnologia. Quindi mi sembra che forse il problema più grave, più importante, non è tanto quello di decidere se sviluppare o no un nostro programma nucleare, ma è piuttosto invece di promuovere a tutti i livelli un controllo internazionale dei sistemi di sicurezza, che secondo me non è meno importante del controllo internazionale degli armamenti, addirittura anche di più, si dovrebbe inserire nei discorsi, per esempio sul disarmo, come uno dei primi punti, il controllo delle sicurezze dei sistemi di produzione di energia, non solo nucleare, ma di tutte le energie, in particolare stiamo parlando del nucleare, tipo un controllo internazionale di queste sicurezze. E questo infatti sottolinea ancora di più come sia, secondo me, abbastanza un non senso discutere del programma nucleare italiano, quando sappiamo benissimo, e tu hai illustrato molto bene, che noi siamo circondati di centrali nucleari di tutti i tipi, e quindi se succedesse un incidente, non so, al Super Phoenix che c'è a Grenoble, probabilmente non sarebbe molto diverso che questo, che succedesse un incidente a una centrale messa in Piemonte. Quindi il problema non è quello di decidere cosa facciamo noi, ma è piuttosto quello di influire su quello che fanno gli altri. Mi sembra che questo è il problema più importante. E qui volevo fare ma non è forse fuori tema, mi sembra un po' ottimistica la versione che tu hai dato del referendum. L'impressione è che questi referendum fermeranno il programma nucleare, se non è già fermo. Probabilmente è già fermo il programma nucleare italiano. Invece mi sembrava molto interessante quello che tu hai presentato sul confronto fra gli effetti medici delle azioni ionizzanti e quelli dell'SO2, e sarebbe interessante forse che tu ci facessi vedere su quella trasparenza, ma forse non l'ho vista bene, qual è il livello che viene prodotto, per esempio, quando si viene nelle vicinanze di una centrale a petrolio, la quale notoriamente produce SO2, e forse precisare quanto questo il tipo di rischio medico coinvolge per esempio i carcinomi, che sono uno degli aspetti, se non erro, che viene creata dall'SO2. Ecco, e c'è un altro effetto che forse tu non hai citato, ma che è molto più ampio, ma che va citato, e che è connesso col fatto che tutte le centrali a combustione convenzionale, tipo appunto petrolio o carbone, producono un'altra cosa molto estremamente negativa, che è l'effetto serra, e quindi con l'aumento di temperatura dell'atmosfera. E questo effetto serra ormai è dimostrato che ha già prodotto un aumento di mezzo grado dell'atmosfera e per esempio ha creato la desertificazione del Sahel, che è un danno diciamo di carattere assolutamente mondiale di grossissima importanza. Ecco, volevo dei commenti su queste o delle risposte a queste domande, se è possibile. Non so se vuoi cominciare tu.
Le domande che mi hai fatto sono molto belle, richiederebbero risposte estese. Mi limiterò a qualche considerazione aggiuntiva, perché nelle tue domande c'erano già alcune risposte. L'energia nucleare comporta responsabilità. Innanzitutto, se una responsabilità per le generazioni future e una responsabilità dei paesi sviluppati nei confronti di altri paesi. I paesi sviluppati, paesi industrialmente evoluti, sono in grado di avvalersi per i loro fabbisogni energetici di diverse fonti in modo quasi indifferente. Allora, alcuni hanno osservato che dobbiamo lasciare ai paesi in via di sviluppo le fonti che per loro sono di più facile accesso, Va tenuto presente che alcuni paesi in via di sviluppo o sottosviluppati, lo chiamerei veramente in questo modo, senza nessun significato spregiativo, si avvalgono per i loro fabbisogni energetici ancora del legno, dei residui agricoli. Per esempio il caso dell'Etiopia è clamoroso, il 92% dell'energia proviene dalle biomasse vegetali e agricole. Quindi questi paesi per il loro decollo hanno bisogno di energie facili. Il petrolio è indubbiamente un'energia facile, il nucleare è un'energia molto difficile. Dico molto difficile perché richiede tecnologie complesse e un controllo che si è rivelato estremamente complicato e diventerà ancora più complicato in futuro, io penso. Allora, quando negli anni 60 e negli anni 70 si vedeva il nucleare, non si capivano ancora tutte le sue implicazioni e lo si proponeva come un'energia che sarebbe andata bene dovunque e comunque. In realtà è nato subito una prima difficoltà. Ci si è resi conto che le tecnologie nucleari, man mano che lo sviluppo tecnologico complessivo procedeva, diventavano sempre più suscettibili di altri usi diversi da quelli energetici per i quali erano preparati o per i quali venivano progettati. Ne è nato quindi un problema di limitare la proliferazione delle tecnologie nucleari, che è diventato poi negli anni, seconda metà degli anni 70, io adesso non posso fare tutta la storia, è diventato il problema di limitare lo sviluppo nucleare come tale, di confinarlo a certi paesi e di far sì che altri paesi, qualora si avessero voluto dotarsi di tecnologia nucleare, avrebbero dovuto sottostare a molti controlli. Vi è stato un esponente dell'amministrazione Carter che aveva definito il plutonio o l'uranio arricchito una bomba nucleare smontata, cioè pensando che tra quella materia bruta e l'ordigno nucleare vi fosse una distanza infinitesima a questo punto. Allora, quando c'è stato l'incidente di Three Mile Island, che ha segnato veramente una svolta psicologica nello sviluppo nucleare, l'incidente di Three Mile Island è stato anche un incidente benvenuto, perché si è detto ci si può sì dotare di sviluppo nucleare, ma bisogna far fronte ad una serie di problemi di sicurezza che richiedono istituzioni, organizzazioni, richiedono una struttura di cui certi paesi non sono dotati, perché è una struttura che viene con lo sviluppo industriale, viene con lo sviluppo tecnologico. Allora, se questo ragionamento viene portato alle estreme conseguenze, si dovrebbe dire che l'energia nucleare è un dovere per i paesi industriali evoluti al fine di liberare energie per quegli altri paesi che non possono fare nucleare, perché il nucleare potrebbe essere suscettibile di usi diversi e sarebbe un nucleare poco sicuro. Secondo osservazione. Gli equilibri geopolitici. Gli equilibri geopolitici, quindi, vediamo un po' nel nucleare. Vediamo che nel nucleare ci si libera in larga misura dalla dipendenza da materie prime, è possibile lo stoccaggio, eventuali variazioni nel prezzo-costo dell'uranio incidono pochissimo sul prezzo-costo del kilowattora prodotto, perché l'uranio è una parte piccolissima, il combustibile nucleare è il 20%, ma l'uranio non è più del 5%. E se addirittura pensiamo a nuove famiglie di reattori, come i reattori autofertilizzanti veloci, che meritano però un discorso a parte e che io vedo molto differiti nel tempo, nella prospettiva, quei reattori praticamente annullano l'effetto del combustibile, perché lo riproducono. Allora, il nucleare significa indipendenza, se vogliamo, quindi l'indipendenza ha varie valenze, cioè un'indipendenza a livello della bilancia dei pagamenti e un'indipendenza di tipo politico. I paesi, alcuni paesi almeno, che si sono dotati di un programma nucleare consistente avevano senza dubbio degli obiettivi politici, politico-strategici, non volevano dipendere da approvvigionamenti di materie prime che si ritenevano estremamente precari o che potevano diventare precari. Tra questi paesi citerei in particolare la Francia e oggi il Giappone. Se si guarda poi il problema petrolifero, è indubbio che vi sono state delle interferenze fortissime tra mercato, problemi economici e problemi di equilibri geopolitici. Tutti si saranno posti una domanda abbastanza evidente: sarebbe stata possibile per gli Stati Uniti d'America la libertà di movimento nei confronti della Libia, a cui si è assistito non più di 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, in una situazione di prezzi del petrolio crescenti senza nessun limite? Sarebbe possibile un intervento, diciamo, nell'area medio orientale, quello a cui assistiamo oggi, abbastanza libero in una situazione di crisi petrolifera? Direi che la risposta è evidente. Quindi il nucleare consente anche, io non guardo le implicazioni militari in questo caso, consente anche una libertà di movimento politico, una libertà, se vogliamo, a definire alleanze che altre forme di energia non danno. Problemi del controllo internazionale. Io penso che veramente tu abbia posto quello che è il problema fondamentale, il problema del controllo internazionale della sicurezza. Tuttavia il problema del controllo internazionale della sicurezza urta contro interessi precisi che stanno dietro le tecnologie nucleari, perché ci sono produttori, ci sono paesi. E siccome in alcuni paesi le tecnologie nucleari pacifiche e le tecnologie nucleari che hanno altre finalità non sono chiaramente distinte, ma non sono chiaramente distinte perché vi è una continuità imprenditoriale, cioè le stesse imprese che costruiscono i reattori per le centrali di generazione elettrica fanno anche i reattori per la propulsione marina. E quindi vi è una forte commistione. Il nucleare è una tecnologia estremamente avanzata, lo è stato, ha avuto un potere di conformazione nei confronti dei sistemi produttivi e quindi ha avuto per questi paesi un valore enorme dal punto di vista dell'avanzamento tecnologico e produttivo. E quindi è stato speso in quel senso. E allora è stato anche difficilmente negoziabile a livello di alleanze produttive. Vediamo infatti pochissime alleanze tra produttori nucleari di paesi diversi, o alleanze limitate a casi eccezionali. Io penso però che ci si stia avviando verso una nuova fase, anche in considerazione del fatto che il mercato per gli impianti nucleari si è drasticamente ridimensionato e in considerazione del fatto che gli impianti nucleari come sono oggi non possono essere portati nei paesi in via di sviluppo, o difficilmente verranno portati, fatto salve molte garanzie. Quindi il nucleare va ripensato, e va ripensato per estenderne gli usi, per estenderne i mercati, e può essere ripensato solo sulla base di nuove alleanze internazionali che potranno anche definire dei nuovi standard internazionali e offrire quindi la possibilità di un controllo internazionale più efficace. Ma questo è un processo molto lento che richiederà, a mio modo di vedere, senz'altro un arco temporale misurabile in decenni. Quando parliamo di reattori nucleari di generazione successiva, dico, parliamo di reattori nucleari per l'anno 2010-2020, chi in Italia, io dico, ha portato l'idea di reattori di nuovo tipo fuori dalla porta, pronti, quali basta così, andare lì, il disegno c'è, il progetto c'è, dico, ha commesso un falso, non esistono, vanno inventati. Grazie.
Dovrei far vedere lucido.
Mentre metti sulla trasparenza, potresti anche fare un commento. Tu hai citato 4.
Ma qui il discorso porterebbe lontano. Oggi è un settore in cui si investe molto di meno, relativamente di meno. Allora è un settore che, mentre negli anni 70 e soprattutto 60 produceva tecnologia, la introduceva negli altri settori, cioè esisteva un trasferimento netto di tecnologie dal nucleare agli altri, Posso parlare dei problemi di garanzia della qualità, posso parlare dei materiali, posso parlare dell'interazione impianti-ambienti, ma di tantissimi problemi di questo genere. Oggi è un settore che assorbe o tende sempre più ad assorbire tecnologie. Ma il nucleare cambia. Allora come cambia? Cambia con l'ingresso sempre più pesante delle tecnologie informatiche. Intelligenza, io faccio alcuni casi, robot di manovra in ambienti dove l'operatore assorbirebbe troppe radiazioni, si manda il robot. Potrei citare una quarantina di robot diversi, nucleari. Si sostituisce l'operatore con sistemi esperti, o si pensa di poterlo fare. Ci sono i primi sistemi esperti, le prime cosiddette reti locali per alcuni componenti, ma i sistemi esperti, anche qui una parola di cui tutti si riempiono la bocca, richiedono investimenti, anche qui un sistema esperto grande, alcune decine di miliardi, 5-10 anni di lavoro. Quindi questi entrano i calcolatori, quindi vediamo allora l'impianto nucleare futuro, ma io vedo anche la centrale a carbone futura, una simbiosi tra un sistema informatico e un sistema, se vogliamo, fatto di hardware. Quindi il tutto è in evoluzione, tutto è in cambiamento. La questione qui è stata sollevata dei posti di lavoro o degli occupati, a me non piace poi il termine occupato, piace il termine posti di lavoro. La questione dei posti di lavoro nel nucleare è una questione non rilevante, perché quando si fa il confronto col numero degli addetti e si dice meglio il nucleare, meglio il carbone, meglio gli addetti, non ci si rende conto che qui si discute di infrastrutture per un sistema produttivo. E quindi il fatto che ci siano 100 addetti in più, 100 in meno, è assolutamente non significativo. Poi di solito il conto viene fatto sugli addetti in cantiere, che è un dato magari gradito ad alcuni comuni. Ma la questione è che l'intelligenza artificiale poi porta via posti, no, niente, si tendono ad eliminare dove si possono gli operatori nucleari, anche perché non c'è nessun motivo, se troviamo un sistema migliore, più affidabile, più sicuro, che dà meno rischi all'ambiente, quindi risolviamo una serie di difficoltà. Quindi non costruiamo niente, qui non c'è niente di tecnicamente superato, siamo di fronte ad una tecnologia in evoluzione, una tecnologia che cambia. Se un paese ovviamente si mette in mora, decide prima una moratoria, poi una pausa di riflessione, vabbè, si vorrà dire che in futuro per il nucleare, qualora decida di dotarsene, utilizzerà competenze sviluppate da altri, ma questo lo facciamo nelle telecomunicazioni, lo facciamo nei computer, tutti i personal, i microchips che ci sono dentro, non crederete che siano prodotti in Italia.
Io penso che sono quasi mezzanotte, chiuderei questa riunione che è stata interessante e ringrazio tutti gli intervenuti. E noto ancora una volta che l'energia nucleare induce sempre delle reazioni emozionali molto molto importante, ma fa un controllo sociologico per capire il perché, perché per esempio molte volte ho notato che non succede lo stesso se si facesse un incontro sull'industria chimica, che pure l'industria chimica ha un potere inquinante e di morte molto superiore a questi, e sarebbe interessante capire il perché. Comunque direi che anche stasera abbiamo constatato che questa emozione c'è, il perché non l'abbiamo capito. Grazie a tutti, arrivederci.